22.30 alle news della notte di Popolare Network. Il governatore del Minnesota schiera la Guardia Nazionale dopo la seconda vittima dell'AIDS a Minneapolis in meno di un mese. Si chiamava Alex Pretty, infermiere di 37 anni. Ecco la pistola, era pronto a sparare, dice Trump, che pubblica la foto di una semiautomatica sui social, una versione finora non confermata da nessuno dei video in circolazione. Gli agenti dell'AIS potrebbero venire in Italia a fare da scorta agli atleti statunitensi che parteciperanno alle Olimpiadi di Milano Cortina. Le opposizioni chiedono a Piantedosi di riferire in Parlamento. Lui non conferma e non smentisce, ma dice che se AIS venisse in Italia non ci sarebbe nessun problema. Ucraina, concluso il round di colloqui trilaterali ad Abu Dhabi. Nuovo appuntamento tra una settimana. Zelensky parla di dialogo costruttivo. Gli Stati Uniti, siamo vicini a un accordo, per Kiev garanzie di sicurezza molto forti. Il governo ha richiamato per consultazioni l'ambasciatore in Svizzera dopo le decisioni dei giudici elvetici di scarcerare su cauzione Jacques Moretti, il proprietario del locale bruciato a Crans-Montana. La destra si scatena l'indignazione contro i magistrati. Il presidente della Confederazione Elvetica interviene e chiede di rispettare la separazione dei poteri. Buonasera ad Alessandra Tommasi della redazione. Si chiama Alex Pretty, infermiere di 37 anni e cittadino americano, l'uomo ucciso oggi a colpi di pistola dagli agenti dell'AIS in un quartiere sud di Minneapolis, Stati Uniti. Della sparatoria circolano alcuni video dove si vedono alcuni agenti della Polizia Federale Anti-Immigrazione che lottano con un uomo su una strada coperta di neve e poi diversi colpi di arma da fuoco. Come già per Renee Goetz, uccisa sempre dall'AIS due settimane fa, l'amministrazione Trump ha parlato di autodifesa e detto in questo caso che Pretty aveva un'arma. Lo stesso presidente statunitense ha postato la foto di una pistola semiautomatica sui social, dicendo che era del 37enne e che era pronto a sparare. Una versione finora non confermata da nessuna delle immagini disponibili e anzi smentita dal governatore del Minnesota, Tim Walz, che ha detto che si tratta di bugie, ma sostenuta dal portavoce dell'AIS Greg Bovino, che ha parlato poco fa.
Nell'ultimo anno abbiamo visto un aumento della violenza contro le forze dell'ordine. Non consentiremo alla violenza di prevalere. Noi abbiamo bisogno di aiuto da parte delle autorità statali e locali per coordinare i nostri interventi per far uscire i criminali dalle nostre strade. Il sindaco pochi minuti fa ha fatto esattamente il contrario, omettendo il fatto che il sospetto aveva una pistola carica con due cartucce cariche. Questo individuo sembrava che volesse provocare gravi danni alle forze dell'ordine. Vorrei reiterare quanto affermato dal presidente Trump e dalla segretaria alla Homeland Security. Se ostacolate oppure attaccate gli agenti, state violando la legge e sarete arrestati.
Sempre Trump ha accusato il sindaco di Minneapolis e lo stesso Walz, entrambi democratici, di incitare i cittadini all'insurrezione, mentre la polizia locale non farebbe abbastanza per difendere gli agenti dell'AIS da possibili attacchi. Di contro, in serata, Walz ha tenuto una conferenza stampa dove ha chiesto di nuovo il ritiro degli agenti federali per poi annunciare di aver attivato a sua volta la Guardia Nazionale del Minnesota. Che cosa significa? La nostra collaboratrice Marina Catucci.
Tim Walz ha attivato la Guardia Nazionale del Minnesota, che quindi risponde lui e non al presidente. Questo è avvenuto dopo la terza sparatoria in 17 giorni, la seconda uccisione di un civile a Minneapolis da parte della polizia di frontiera, che invece risponde ai federali, risponde direttamente a Trump. Quindi si avrebbe un corpo armato che risponde al governatore per proteggere i propri cittadini da un altro corpo armato che invece risponde a Washington. Tutto insomma in divenire come questa cosa qua si dettaglierà. Tim Walz finora ne aveva parlato ma si era sempre rifiutato di passare dalle parole all'azione. Oggi Alexandria Ocasio-Cortez, dopo questo nuovo omicidio, aveva invitato, così come anche altri, aveva invitato Walz a dispiegare la Guardia Nazionale. Il cosa questo voglia dire, come si tradurrà, se si tradurrà in un'ulteriore repressione sui cittadini o uno scontro diretto con il Border Patrol, non è ancora chiaro, per ora c'è soltanto questo dato.
In Italia le opposizioni chiedono al ministro dell'Interno Piantedosi di riferire in Parlamento sull'ipotesi che agenti dell'ICE vengano nel nostro paese a fare la sicurezza agli agenti statunitensi che parteciperanno alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina, che iniziano il prossimo 6 febbraio. Piantedosi ha detto di non avere notizie, ma di non poter nemmeno smentire la cosa, e ha aggiunto che in ogni caso non vedrebbe il problema. Le delegazioni straniere all'interno del loro ordinamento scelgono loro a chi rivolgersi per assicurare la sicurezza alle delegazioni stesse, ha detto il ministro cercando di chiudere la questione. La violenza dell'ICE, l'avete sentito, oggi ha ucciso un altro uomo a Minneapolis, ma non preoccupa il governo e la maggioranza che lo sostiene. Riccardo Maggi, deputato di Più Europa, è tra i parlamentari che invece chiedono al ministro dell'Interno di riferire in aula.
Anziché smentire categoricamente, come noi diversi esponenti delle opposizioni gli abbiamo chiesto di fare, e torneremo a chiederglielo nelle sedi istituzionali, quindi già in commissione affari costituzionali giovedì prossimo, quando ci sarà un question time, e anche in aula, anziché smentire categoricamente, il ministro ha detto non mi risulta, come a dire poi vedremo che cosa decideranno gli Stati Uniti, perché è nella loro facoltà fornire, diciamo, la protezione, la sicurezza delle delegazioni olimpiche a chi ritengono di farlo. A nostro avviso è gravissimo invece che il governo italiano, di fronte a queste squadracce che sono in azione ormai indisturbate e che stanno anche ovviamente causando la reazione indignata democratica da parte dell'opinione pubblica americana con le manifestazioni che ci sono in molte città, nessun esponente della destra di governo in Italia ha preso una posizione di condanna chiara. E a questo punto la questione delle Olimpiadi invernali e della ipotesi che vi siano questi agenti che agiscono in questo modo, che vengono in Italia e debbono assicurare, non si capisce perché proprio loro, la sicurezza, ecco, è inaccettabile.
Il prossimo incontro di negoziati trilaterali sull'Ucraina dovrebbe tenersi domenica prossima, tra 8 giorni, sempre ad Abu Dhabi. Lo hanno riferito alti dirigenti degli Stati Uniti. Le delegazioni hanno concluso i lavori nel pomeriggio, le parti hanno concordato di riferire nelle capitali e di coordinare le ulteriori fasi. La questione territoriale, cioè la richiesta russa di cessione di tutto il Donbass, rimane la più complessa da risolvere. Ciò nonostante il presidente ucraino Zelensky ha parlato di colloqui costruttivi. Il servizio di Sabato Angeri.
Si è concluso il secondo giorno di colloqui tra ucraini, russi e statunitensi ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi. Il bilancio complessivo è stato definito costruttivo da tutte le parti coinvolte e si è concordato di riconvocare lo stesso formato di discussione tra 8 giorni, sempre nella capitale emiratina. Al centro dei colloqui c'è stata ovviamente la questione dei territori contesi e, come afferma una fonte vicina alla squadra negoziale di Mosca, il ritiro delle forze ucraine dal Donbass rimane una priorità per la Russia. Ciò nonostante non si è arrivati a una rottura, al contrario, sembra che si sia aperta una nuova fase diplomatica in cui i punti chiave dell'accordo di pace saranno discussi direttamente da russi e ucraini senza il tramite degli USA, ma con la loro presenza costante. Fonti statunitensi infatti affermano che se gli spunti positivi di questi ultimi due giorni saranno mantenuti, si potrebbe arrivare presto a un incontro tra i presidenti Putin e Zelensky, ma i tempi non sono ancora maturi, servono almeno altri due o tre incontri preliminari, ritengono le stesse fonti. Intanto sale il bilancio dell'ultimo bombardamento massiccio russo in Ucraina. Solo a Kharkiv i morti sarebbero 31 e tra Kiev e Chernihiv ci sarebbero almeno 1.200.000 persone senza corrente elettrica, in un momento critico per la capitale ucraina, colpita ripetutamente da mesi ormai. Il ministro degli esteri ucraino Andriy Sybiga ha parlato di dimostrazioni di cinismo da Mosca proprio mentre sono in corso i colloqui che dovrebbero portare alla fine della guerra.
Le delegazioni trattano, ma come sentivate, in Ucraina la pressione militare russa non si allenta. Anche ieri notte il paese, la capitale, sono stati oggetto di pesanti attacchi, per lo più con droni. Il danneggiamento di una centrale elettrica a Chernihiv ha provocato il distacco dell'energia per oltre 400.000 famiglie. Anche nella capitale Kiev la situazione è molto difficile. Il sindaco ha invitato chi può a lasciare la città e circa in 600.000 avrebbero già seguito il suo consiglio. A Kiev abbiamo raggiunto Piero Meda dell'ONG WeWord.
Stamattina ci siamo svegliati con un bel sole dopo che c'è stata una notte intensa. Verso l'una e mezza è suonato l'allarme antiaereo su Kiev e che si è spento solo alle 8 del mattino. C'è stato un attacco combinato sia sulla città di Kiev che Kharkiv, che sono state targhizzate e hanno usato sia droni che missili per attaccare ancora una volta le basi energetiche e i punti energetici. Al momento non si sanno ancora i danni e si sta cercando di capire cosa sta succedendo, ma sicuramente la luce e il riscaldamento è saltata di nuovo in gran parte della città.
L'Ayatollah Ali Khamenei si sarebbe trasferito in un rifugio sotterraneo a Teheran in previsione di un eventuale raid sulla capitale iraniana. Lo riferiscono testate di informazione vicine all'opposizione iraniana in esilio. La notizia non ha ovviamente conferme ufficiali, ma è coerente con le intenzioni manifestate più o meno apertamente da Washington e con il conseguente spostamento di portaerei e assetti navali americani dalla zona del Pacifico al Medio Oriente. Intanto oggi il Pentagono ha pubblicato un documento che rappresenta di fatto la traduzione militare della strategia di sicurezza nazionale pubblicata un mese fa dalla Casa Bianca. Priorità alla difesa nazionale, esibizione di forza, ma nessuno scontro con la Cina, e anche la Russia viene definita una minaccia gestibile. Michele Migone.
La priorità è sempre l'emisfero occidentale. Il controllo del Dipartimento della Guerra, come è stato ribattezzato, si deve estendere sull'intero continente, si legge nel documento. Nero su bianco si afferma che le forze armate USA devono avere libero e limitato accesso a zone strategiche come l'Artico, la Groenlandia e il Canale di Panama. L'obiettivo è costruire e poi difendere la fortezza America, che deve essere impermeabile, come dice il corollario Trump alla dottrina Monroe, alla presenza di altre potenze, vedi la Cina. Un altro capitolo è proprio dedicato a Pechino, l'area dell'Indo-Pacifico, la seconda priorità dell'amministrazione. Si parla di un confronto con la Cina, ma che deve essere fatto da una posizione di forza militare degli USA. Con gli alleati si deve rafforzare la linea difensiva attorno a Pechino per evitarne l'espansione, con l'obiettivo finale di evitare che la Cina possa diventare una potenza globale più forte di quella statunitense. La Russia è considerata dal Pentagono una minaccia persistente sul lato est della NATO, ma gestibile. L'Europa viene definita importante ma sempre meno potente. Nelle due affermazioni si inseriscono le incongruenze dell'attuale rapporto tra Washington e gli europei. Il documento assicura che gli USA rimarranno sul vecchio continente, con un impegno cruciale sì, ma meno forte che in passato, che poi lo stesso concetto è espresso anche per gli alleati asiatici come la Corea del Sud. Il tono cambia con il Medio Oriente, Israele rimane il perno dell'alleanza statunitense, l'Iran è il nemico ideologico e strategico. Secondo il documento, il regime degli Ayatollah, in gravi difficoltà, vuole ricostruire l'arsenale missilistico e il programma nucleare militare. Gli USA non lo permetteranno, dice il documento. Sappiamo che un'armata navale e aerea statunitense sta raggiungendo in queste ore il possibile, probabile teatro di guerra contro Teheran.
Chiusura, Roma ha richiamato l'ambasciatore italiano in Svizzera per consultazioni dopo la notizia che appunto in Svizzera è stato scarcerato su cauzione Jacques Moretti, il proprietario del locale andato a fuoco a Crans-Montana la notte di Capodanno. Il ministro degli esteri Tajani ha affermato di non avercela con la politica svizzera ma con i magistrati elvetici. Nel pomeriggio da Berna è intervenuto a rispondere il presidente della Confederazione Elvetica, Parmelin. Possiamo comprendere l'indignazione, ma in Svizzera abbiamo procedure diverse da quelle italiane. I due sistemi giuridici non vanno sovrapposti, ha detto, aggiungendo: dobbiamo rispettare la separazione dei poteri e la politica non deve interferire. Ed era l'ultima edizione del nostro giornale radio, la prossima torna domattina alle 8.30. Un saluto da Alessandra Tomasi, grazie per l'ascolto.